Grazie Presidente, io intanto chiedo scusa per il ritardo, ma non è semplice in questi giorni riuscire a staccare dall'ufficio e scappare, però insomma, con qualche minuto di ritardo ma ci siamo riusciti. L'altra cosa che chiederei è che ci sono delle persone giù in fondo, in piedi e fuori, siccome dentro comunque un po' di spazio c'è, senza indugio, se vi accomodate, vi mettete magari così abbiamo la possibilità di avere tutti. Allora, la prima cosa, riprendendo le parole del Presidente, che ringrazio perché queste conferenze sono promosse dall'assessorato, ma sono poi organizzate in qualche modo, tenute in piedi dal municipio, quindi ringrazio per il tempo che ci ha dedicato per organizzare questo incontro. Che cosa faremo, che cosa parte questa sera, di cosa parliamo? Lo trovate in questa slide. Come diceva il Presidente, noi abbiamo intenzione di fare nel prossimo gennaio la conferenza urbanistica cittadina. Roma ha una grande tradizione storicamente nelle conferenze urbanistiche. Si facevano metà degli anni 80, le conferenze urbanistiche hanno fissato alcuni argomenti, alcuni temi che poi sono rimasti nella storia dell'urbanistica di questa città. Erano conferenze urbanistiche però che vedevano dietro un'organizzazione completamente diversa dal punto di vista sociale. Motivo per cui noi, nel pensare di voler fare una conferenza urbanistica cittadina, abbiamo ritenuto opportuno non fare il solito evento, il convegno, la conferenza in cui invitavamo più o meno persone illustri, senza avere un retroterra però di qual era la condizione della città. Abbiamo quindi pensato questo percorso di fare un viaggio dentro i 15 municipi, un viaggio che è diviso in queste quattro punti, nei tre punti che vedete segnati in questa slide. Quella di oggi, che è la prima seduta, una seconda parte, che è quella che diceva il Presidente, la costruzione della carta dei valori del municipio, che parte a una settimana, 10 giorni da oggi. Già qualcuno ha segnato la presenza oggi a questa assemblea e si sta segnando come membro di un'associazione e ha anche individuato alcuni argomenti, alcuni temi. A distanza di una settimana e 10 giorni da oggi si costituirà questo gruppo di persone, di rappresentanti e delle associazioni, che lavorerà in 3-4 incontri assistiti da Risorse per Roma, in modo tale che alla fine di questo, noi pensiamo un paio di mesi di attività, diciamo, condotta sul territorio, si produrrà quella che abbiamo chiamato la carta dei valori, su cui poi tornerò alla fine. In fondo a questo percorso la conferenza cittadina, che come vi dicevo sarà probabilmente nel mese di gennaio, perché noi pensiamo di finire questa fase in tutti i 15 municipi da qui a settembre. Ci prendiamo ottobre-dicembre per fare un po' una riflessione su quello che è emerso, su questi 15 documenti che noi abbiamo raccolto, e i temi, gli argomenti che verranno fuori li metteremo a base della discussione della conferenza urbanistica cittadina, che però avrà anche una parte più di riflessione, diciamo così, di carattere nazionale e anche internazionale sul ruolo che hanno oggi le città. Come dire, questi due aspetti, il viaggio dentro la città, dentro i territori, e l'immagine che le città oggi hanno anche comparata con altri contesti europei, ci sembra che possa essere, diciamo, il format della conferenza urbanistica cittadina. Quello che vi succederà oggi è questo. Vi dovete sopportare un po' le mie chiacchiere, poi ci sarà una breve introduzione di Risorse per Roma, che spiegherà proprio il percorso partecipativo di questi 60 giorni, questi 4-5 incontri, e poi il Presidente del Municipio che chiuderà l'incontro. Come è organizzata la cosa che vi racconto? Ci sono tre cose che proverei a raccontarvi. Parlare del municipio, ovviamente, anche all'interno, diciamo, di alcune categorie che possono essere, quali sono le cose del piano regolatore che sono state fatte oppure no, insomma un profilo il più possibile ampio, quindi non può essere dettagliato sui singoli eventi, ma certamente, diciamo, il più possibile rappresentativo dello stato di attuazione del piano, e poi alcuni elementi, diciamo, che noi abbiamo messo a base del nostro programma, come e in che modo possono introdurre il lavoro che poi voi farete in questi tavoli su cui sarete chiamati a lavorare. Prima di questo però mia abitudine ragionare del municipio all'interno di una cornice un po' più ampia che riguarda le condizioni della città oggi, cioè Roma, che cos'è, di cosa parliamo quando parliamo della città. Lo faccio questo anche perché penso che una delle cose che possiamo fare, che abbiamo cercato di fare in questi mesi, è di aumentare il tasso di informazione reciproca che viene dall'amministrazione comunale e anche da parte dei cittadini. Come dire, c'è una conoscenza diffusa sul territorio, però c'è anche bisogno di collimare, di riallineare alcune informazioni di base tra l'amministrazione comunale e i cittadini che partecipano a questi incontri, perché è proprio sulla base di queste informazioni che possiamo anche formulare delle ipotesi, diciamo, di ragionamento comune. Questa immagine che vedete introduce un po' questa parte più generale su Roma, dove ho preso in prestito una frase di una scrittrice francese di un libro molto, molto recente, che mi ha colpito proprio per questa situazione. Cioè, secondo me fotografa molto bene la condizione di Roma. Roma è una città che certo deve fare i conti con la storia, ci mancherebbe altro, però è come se a un certo punto questa continuità con la storia, questa organicità del modo in cui Roma cresceva si sia interrotta, e quindi quello che era un corpo organico in realtà è diventato una serie di eventi, di successioni, di pezzi di città slegate tra loro. Breve introduzione sulla pianificazione urbanistica che abbiamo a disposizione. Come sapete, il piano regolatore è stato approvato nel 2008, è l'ultima riga di quella tabellina che vedete lì, però è partita la concezione del piano regolatore generale, è partito nel 1993 con l'adozione della prima variante di salvaguardia, e poi ci sono state una serie di atti successivi. La prima adozione del piano regolatore generale è del 2003, quindi stiamo parlando di 10 anni l'anno scorso, 5 anni dalla sua approvazione definitiva, e quando finiremo questa consigliatura, cioè nel 2018, il piano regolatore avrà 10 anni dalla sua approvazione definitiva e 15 dalla sua prima adozione. Quindi siamo in un percorso, come dire, intermedio nel momento di attuazione del piano regolatore generale. Scusate, non so come si spegne. Nel momento, diciamo, di attuazione del piano regolatore generale, ma siamo anche mentre stiamo facendo l'attuazione, siamo anche lungo un percorso che ne deve portare anche probabilmente una sua ridefinizione, una sua diversa configurazione rispetto al tempo in cui il piano regolatore è stato redatto. Come dire, la metà degli anni 90 o i primi anni 2000 sono un'epoca completamente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo. Scusa Gabriele, ti posso dare? Rispetto a quella che stiamo vivendo in questo momento. Come è cambiata la città in questi 11 anni dall'adozione del piano regolatore generale? Questi numeri che vedete in questa tabella ci dicono quant'era la popolazione di Roma al 1971, erano poco meno di 2.800.000 abitanti, nel 2001 sono scesi a 2.500.000, nel 2011 l'ultimo censimento Istat che è disponibile sono risaliti leggermente a 2.617.000, cioè il dato più importante è che negli ultimi 40 anni, dal 71 al 2011, la popolazione è sostanzialmente, potremmo dire ottimisticamente, invariata. In realtà abbiamo perso 150.000 abitanti rispetto al 1971. La terza riga mi interessa di più che voi la guardiate, perché nel 1971 avevamo 827.000 famiglie. Nel 2011, cioè 40 anni dopo, abbiamo 300.000 famiglie in più. E questo è l'elemento importante, che è una delle informazioni che bene che noi ci diamo, perché giustamente si dice che la popolazione a Roma cala, quindi non c'è bisogno, non c'è più una domanda abitativa, no? Sembra scontato che se la popolazione diminuisce la domanda abitativa diminuisca. In realtà, come vedete, non è così, perché ciò che fa la domanda abitativa sono il numero delle famiglie, non la popolazione. Anzi, qui, e Roma è un caso classico, a fronte di un calo della popolazione aumenta la domanda abitativa, perché aumentano il numero delle famiglie. Il fenomeno è chiarissimo a tutti, qualcuno l'ha già detto in sala, e le famiglie sono più piccole. Infatti si è passati da 3 componenti per famiglia a poco più di 2, ma come vedete nella quarta riga, le famiglie unipersonali, cioè famiglie composte da una sola persona, erano l'11% nel 71, 40 anni fa, sono il 40%, il 39% nel 2011. Cioè sono le famiglie composte da una sola persona, che non sono solo anziani, ma sono anche persone giovani che vanno a vivere da soli, sono persone che sono a Roma per lavoro e si portano anche la residenza in alcuni casi. Cioè sta avvenendo, è avvenuta negli ultimi 10-15 anni una profonda trasformazione demografica che ci pone il problema di una domanda abitativa completamente diversa rispetto a quella precedente. E soprattutto ci pone un problema, lo vedete anche nella seconda riga, che nel 71 avevamo meno di un anziano per ogni bambino, nel 2011 a Roma ci sono 4 anziani per ogni bambino. Cioè abbiamo una struttura sociodemografica che non solo cambia per l'articolazione familiare, ma cambia anche all'interno per la sua composizione. Sono tutti fenomeni che ci dicono che la domanda di città è aumentata, non è diminuita, perché un anziano solo ha bisogno di più città, cioè ha bisogno di avere una rete sociale, una rete di servizio, degli spazi pubblici più adeguati alla sua condizione di vita, perché non si vive in famiglia, si vive molto spesso cercando di trovare risposta ai propri bisogni anche nei servizi di prossimità della città. Quindi siamo in una condizione in cui abbiamo più bisogno di città pubblica, abbiamo più bisogno di una domanda abitativa diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto in questi anni, e queste domande dobbiamo dare in qualche modo una risposta. Il rapporto tra le famiglie e l'abitazione è un altro elemento su cui è bene darsi qualche informazione. Di questo 1.200.000 famiglie, 800.000 hanno una casa in proprietà, 240.000 vivono in una casa in affitto. Anche questo, come dire, è una buona notizia. Il 70% delle famiglie, più o meno il 65% delle famiglie romane, ha una casa di proprietà. Bisogna però dire che di queste 800.000 famiglie che hanno una casa in proprietà, circa il 25% paga un mutuo. Cioè, se noi mettiamo insieme quelli che pagano l'affitto, i 240.000 nuclei familiari, e mettiamo insieme degli 800.000 che hanno una casa in proprietà, quelli che pagano un mutuo, arriviamo ad avere il 50% circa delle famiglie romane che in realtà dedica una parte importante del proprio reddito per mantenere la casa. E questo è uno degli elementi che bisogna mettere sul tavolo quando parliamo di una difficoltà economica della città. Cioè è vero che anche quando l'economia tira, le famiglie romane hanno difficoltà ad accedere ai consumi, perché dedicano buona parte del proprio reddito, soprattutto chi ha uno stipendio, diciamo, pubblico, dedicano buona parte del loro reddito per il mantenimento della casa. E questo è un altro degli effetti importanti della trasformazione urbana di questi ultimi anni, perché molte persone che non riescono più ad accedere a questo patrimonio, come dire, abitativo, alla casa, tendono a spingersi fuori in qualche modo ad abitare in contesti che non sono più quelli urbani. Questo grafico è molto semplice da leggere. Il primo è la differenza tra i nati vivi e i morti. Siccome le linee, come vedete, sono verso il basso, purtroppo vuol dire che i morti sono più dei nati vivi, cioè la differenza tra i nati vivi e i morti, come? La differenza tra i nati vivi e i morti purtroppo è a favore dei morti. Invece il grafico sotto, quello sotto, è la differenza tra gli iscritti e i cancellati, cioè quelle persone che vengono da fuori, da altri paesi, da altre città e si iscrivono a Roma, e quelli che invece decidono di cancellarsi all'anagrafe di Roma e vanno a vivere altrove. Come vedete sono in controtendenza questi grafici. Uno dice che i morti sono più dei nati vivi, l'altro dice che quelli che si iscrivono sono di più di quelli che si cancellano. Quindi Roma ha un potere ancora, diciamo, di attrazione in termini di immigrazione. La differenza di altezza tra i due rettangoli dice che l'incremento di popolazione leggero che abbiamo visto nel dato precedente è tutto a favore di quelli che vengono da fuori. Cioè Roma mantiene il livello della popolazione o non decresce in maniera consistente grazie al fatto che riceve popolazione immigrata che viene da fuori. Le ricadute le abbiamo dette: c'è una crescita delle famiglie, c'è un boom delle famiglie unipersonali, c'è un invecchiamento della popolazione e una crescita del numero di famiglie che proviene dall'estero. Giusto qualche focalizzazione su alcuni aspetti che riguardano la presenza e il rapporto tra anziani e bambini. Il rosso che vedete in quel grafico, che essenzialmente riguarda la parte centrale, il rosso è il color, diciamo, mattone, dice che noi abbiamo mediamente più di quasi 5 anziani per ogni bambino. Cioè nella parte centrale della città, noi abbiamo a Roma una presenza di anziani particolarmente elevata. C'è da dire che sono le zone della città, per esempio il secondo, il terzo municipio dove è arrivata di recente, pochi anni fa, la metropolitana, Noi, una metropolitana che era stata decisa decenni prima, la metropolitana arriva in una zona in cui però la domanda non è più quella dei giovani che devono andare al lavoro, delle famiglie, ma arriva in una zona in cui in realtà il tasso di anzianità è molto elevato. Questo è un altro degli aspetti importanti. Noi abbiamo delle parti della città molto più dinamiche dal punto di vista della mobilità e anche della domanda di mobilità che sono prive di metropolitana. Invece abbiamo fatto, giustamente, però è arrivata... Quando si arriva tardi, è arrivata tardi in un contesto sociodemografico completamente mutato. L'altro grafico invece che vedete è il numero di la percentuale di popolazione straniera. La media del comune di Roma è intorno al 7-8%, ci sono delle zone addirittura in cui c'è il 20% di popolazione immigrata e nel caso del municipio dove ci troviamo siamo sopra la media comunale perché siamo intorno al 10%. Altro elemento di riferimento abbastanza di scenario. Nel 98 la percentuale di abitanti che era fuori dal grande raccordo anulare, per tutti noi il grande raccordo è una sorta di immagine, no, di Roma, in qualche modo di limite per certi aspetti. Nel 98 dentro il territorio dentro l'anello del raccordo anulare viveva il 18% della popolazione romana. Nel 2012 è salita al 26. L'attuazione del piano regolatore generale porterà al 30% la popolazione fuori dal raccordo. Se vediamo come stanno adesso i dati, diciamo, rispetto allo scenario del piano, abbiamo che nel centro storico vivranno 107.000 abitanti e attorno al GRA 1.300.000 persone. Cioè noi abbiamo una città fortemente dotata di infrastrutture, di servizi, che è il centro storico, dove il 70% degli spostamenti avviene col trasporto pubblico locale, e invece abbiamo una città molto popolata, però molto dispersa, attorno al raccordo, dove invece il 7% degli spostamenti avviene col trasporto pubblico locale. Come dire, abbiamo una città dove io posso scegliere se prendere la macchina, andare a piedi o prendere il mezzo pubblico. È una città fatta però dalla maggioranza degli abitanti dove non posso scegliere, perché ho solo la possibilità di prendere la macchina perché il sistema di trasporto pubblico non è adeguato. Se guardiamo uno sguardo, diciamo, più ampio rispetto al contesto romano, la popolazione tra il 2003 e il 2010 a Roma è cresciuta del 3%, quindi un minimo. Invece i comuni dell'intorno, come vedete, ne abbiamo selezionato alcuni, sono tutte più o meno a due cifre: 27, 34, Fiumicino il 33, Bracciano 26, Fiano Romano il 54%. Questo semplicemente a testimoniare il fatto che dicevamo le cose dicevamo prima. Molti sono stati, tra virgolette, obbligati a delocalizzarsi fuori dal comune di Roma per andare a trovare una condizione abitativa più accessibile dal punto di vista economico, ma anche per trovare condizioni abitative migliori. Molti anziani, che se lo potevano permettere, hanno venduto la loro casa in centro, anche facendo in tempi d'oro un plus valore importante, e poi con metà di quello che hanno avuto con la vendita della loro casa hanno comprato un pezzo di terreno, un pezzo di casa da qualche parte all'interno dell'area della provincia di Roma o fuori, e quindi hanno, come dire, scelto una condizione abitativa migliore. Molti invece lo fanno per una condizione di necessità. Quante coppie giovani possono permettersi di comprare una casa a Roma e invece trovano più facile comprare una casa? Riano, Capena, Orte sono città che sono triplicate, dove con 220.000 euro, 180.000, 190.000 euro si riesce a comprare un alloggio, diciamo, decente. Questo vuol dire che abbiamo però esteso su un territorio molto più vasto il rapporto tra, diciamo, di quello che possiamo chiamare la condizione urbana. C'è un piccolo dettaglio che però non è secondario. Si dice che questi sono fenomeni di metropolizzazione, come parlano quelli, diciamo, che sanno questo linguaggio, e che quindi sono fenomeni naturali. È vero. Infatti, se guardiamo l'area milanese, ha la stessa identica fenomeno. C'è solo un piccolo dettaglio: che quando noi diciamo che da Roma vado a vivere a Orte, è come se io dicessi che da Milano vado a vivere ad Alessandria, cioè non è proprio un ambito metropolitano, è proprio un ambito interregionale. Cioè noi quando diciamo che vado a vivere a Orte sono 89 chilometri, cioè c'è una dimensione territoriale nel caso di Roma che è molto più sparsa sul territorio e che obbliga a un'ora e mezza, un'ora e 40 di viaggio sul treno per poter poi tornare a lavorare dentro la città. Questo grafico, soprattutto quello, diciamo, con i colori più chiari, dice, e si riferisce a Roma, e siamo dentro il raccordo anulare, e dice una cosa semplice: Sono cose tecniche ma banali, se ci fate un attimo di, se fate un attimo di attenzione. Quello con i colori più chiari dice semplicemente quant'è per ogni lotto, diciamo, di terreno la porzione occupata da un edificio. Più il colore è chiaro, più il terreno è libero e l'edificio è piccolo. Cioè sono due, è un indicatore, diciamo così, di occupazione del suolo. La domanda a cui risponde quel grafico è: abbiamo suolo disponibile? O abbiamo costruito tutto? Il primo grafico ci dice che dentro il raccordo anulare abbiamo del suolo disponibile, perché abbiamo costruito, ma abbiamo costruito occupando molto spesso, non sempre, una porzione di suolo più piccola, diciamo, rispetto al suolo disponibile. Il grafico invece, quello con i colori più accesi, ci dice che su quel terreno è vero che abbiamo costruito una porzione piccola, però abbiamo costruito in altezza, quindi è l'intensità di costruito sullo stesso terreno. Più i colori sono marcati, più il costruito ovviamente è maggiore. Come vedete viene fuori una sorta di immagine a girandola di Roma, che è la forma, diciamo, della città che segue storicamente le consolari, più o meno le strade. Si identificano la Salaria, la Tiburtina, la Prenestina, la Casilina, la Portuense, la Cristoforo Colombo e poi in parte l'area di, diciamo, di Boccea. Però come vedete dentro il raccordo anulare, togliendo, diciamo, i colori marcati, poi ci sono un sacco di aree che invece sono di colore tenue. Cioè vuol dire che dentro il raccordo anulare noi abbiamo ancora una quantità di suolo disponibile o comunque che è sottoutilizzato. Cioè questi due grafici ci dicono sostanzialmente che mentre abbiamo mandato delle persone a vivere a Orte, mentre abbiamo costruito fuori dal raccordo, dentro l'anello, dentro il raccordo anulare, i commenti si sprecano, dentro il raccordo anulare abbiamo ancora, non dico che abbiamo del suolo che possiamo occupare, però abbiamo una struttura urbana che non è così densamente abitata. Infatti se la traduciamo in ettari, queste aree tra virgolette non edificate, cioè che occupano meno del 12% della superficie occupata, sono 21.000 ettari, cioè il 54% di tutto il territorio all'interno del raccordo. Anche qui alcune ricadute: noi abbiamo costruito fuori dal raccordo, abbiamo sottratto risorse al territorio rurale, abbiamo aumentato la crescita della mobilità pendolare, sono aumentati gli spostamenti tra il 2004 e il 2013 del 50%, e c'è una crescita dei costi dei servizi, perché quando noi andiamo a costruire e a edificare fuori dal raccordo anulare su territori che non sono urbanizzati, che vuol dire che bisogna portarci la condotta dell'acqua, la condotta delle fogne, qualcuno di Monte Stallonara ne sa qualcosa, no? tanto per non fare nomi, no? Cioè ci sono luoghi in cui noi abbiamo portato le persone, però poi dobbiamo fare uno sforzo infinito per portarci tutte le opere di urbanizzazione. Questi altri due grafici che vi faccio vedere sono anche questi semplicissimi. Mi interessa che voi guardiate di quello, diciamo, alla vostra destra, no, alla vostra sinistra, di quello che sta alla vostra sinistra, la linea blu. Come vedete, una linea che è impicchiata verso il basso. Quello sono il numero delle case comprate e vendute ogni anno a partire dal 2004 fino al 2012 a Roma. Come vedete è impicchiata, e l'ultimo dato del 2013, anche questo conferma che le case, che è difficile vendere una casa, ci si impiega di più, e comunque il numero delle case comprate e vendute è calato. La linea rossa invece, quella che sta sopra, ci dice quant'è il valore a metro quadro della casa che viene comprata e venduta. Come vedete non si comportano in parallelo, cioè mentre il numero delle case comprate e vendute scende in picchiata, il costo a metro quadro delle case più o meno è calato anche questo, ma più o meno è rimasto stabile. Come dire, il numero delle case che si comprano e si vendono è diminuito, ma il costo a metro quadro della casa è calato, ma non così tanto per consentire anche a chi prima non poteva permettersi una casa di comprarsi una casa. Come dire, la crisi non ha toccato i valori immobiliari, ha toccato il volume delle compravendite ma non i valori immobiliari. L'altro grafico riguarda l'affitto, semplicemente anche qui la linea blu, mi interessa che voi comprendiate, dice che se io ho una casa e la metto in affitto, rispetto a quello che succedeva nel 2007-2008, oggi mi conviene poco mettere in affitto, perché devo, diciamo, la redditività di quella casa è diminuita perché sono aumentate le tasse sulla proprietà. Quindi dal lato abbiamo una situazione in cui le persone continuano a non riuscire a comprarsi la casa, e anche il mercato dell'affitto non è più così redditizio per il proprietario della casa come era una volta. Anche qui alcune conseguenze. Questo scenario che vi ho raccontato è lo scenario che io ho raccontato in un pomeriggio più o meno al sindaco, all'allora candidato sindaco Ignazio Marino, per cercare di costruire qual era l'ipotesi con cui l'amministrazione nuova poteva lavorare all'interno di questo scenario. Nel senso che qual era il programma che noi possiamo mettere in campo e le cose su cui stiamo lavorando? Lo trovate in questa diapositiva. Noi abbiamo tre grandi famiglie per cercare di ragionare su come intercettare questi cambiamenti da un punto di vista sociodemografico, da un punto di vista geografico, da un punto di vista urbanistico. La cosa che possiamo mettere in campo è intanto quello che noi chiamiamo il patrimonio pubblico. Cioè noi sappiamo che nella città di Roma, per vari motivi, c'è una grande quantità di suolo pubblico ed è uno dei portati più importanti di questa città, anche del suo ruolo di essere capitale. Quello che vedete in questa immagine, ogni colore che voi vedete è un'area di proprietà pubblica, non sto dicendo che è di proprietà comunale, sto dicendo che è di un soggetto pubblico, può essere lo Stato, può essere il demanio, può essere il comune, può essere l'ASL, può essere qualcun altro, però sono aree pubbliche. Come vedete parliamo di cose importanti, cioè c'è una trama urbana che è configurata su un sedime la cui proprietà è in mano al soggetto pubblico. Questa è una grande risorsa per noi che deve essere gestita bene, deve essere messa in campo con molta, diciamo, attenzione, però è una risorsa. Quando si dice che il soggetto pubblico non ha risorse, non è vero. In questo caso noi abbiamo una risorsa importante. Questo è un primo. Questa è una carta che abbiamo costruito in questi pochi mesi, la presenteremo spero tra qualche settimana nella versione definitiva. Noi mettiamo a disposizione di tutti i cittadini di Roma una carta in cui finalmente si va lì e si dice: questo è del demanio, questo è del vescovo, questo è dell'ASL, che mi sembra un'informazione, è il portato anche del ruolo che la capitale ha svolto, perché per costruire questo patrimonio pubblico ci sono state anche risorse e investimenti pubblici che derivano dal fatto che Roma era una capitale. Secondo elemento su cui stiamo lavorando in termini di patrimonio è che all'interno di quella carta una parte importante la giocano le caserme, cioè il cosiddetto patrimonio pubblico dismesso delle aree militari. Quello che vedete in questo grafico, in questa diapositiva, sono le 111 aree militari, non una, due, 111. In questa carta vi sfido a trovare quello che viene considerato uno dei complessi, diciamo, più grandi, che è Viale delle Milizie. Quasi non si vede. Le tre caserme di Viale delle Milizie quasi non si vedono, perché invece ci sono tutta una serie di compendi immobiliari abbastanza grandi. Su questo è una delle cose su cui abbiamo lavorato in questi mesi, avendo detto prima però, chiarito, che noi non abbiamo caserme, non sono state trasferite caserme al comune. Non è vero che le 15 caserme del famoso protocollo tra Lemanno e la Russa sono diventate di proprietà pubblica. Sono sorti i comitati per l'uso pubblico delle caserme, ma le caserme non sono mai diventate comunali. È una delle leggende metropolitane che è circolata in questi anni, nessuno si è preso la briga di... Noi abbiamo, come dire, definitivamente cancellato quel protocollo, e non ci è voluto molto perché praticamente non c'era, nel senso che avevano fatto di tutto perché sparisse, diciamo, l'effetto di quel protocollo. Per intenderci, a fronte di quel protocollo che individuava 15 caserme e una valorizzazione complessiva intorno agli 800 milioni di euro, il Comune di Roma ha ricevuto 550 milioni dal governo, e tutta quella questione del protocollo serviva a nascondere questo prestito. Alla fine della tornata il protocollo è decaduto, nessuno si è preso in carico di, diciamo, di dare efficacia urbanistica a quelle previsioni. Quindi siamo ripartiti con zero caserme. Comune non ha. Allora, le caserme sono della difesa militare. Sono della difesa. Su questo è una delle tante cose che ci diciamo con trasparenza. Il meccanismo è così: la difesa, nel momento in cui dice quella caserma non è più funzionale ai miei scopi, se è la difesa esercito o la difesa aeronautica, quella caserma viene presa dal demanio e viene tolta alla difesa, quindi diventa dell'agenzia del demanio, e l'agenzia del demanio poi ne fa quello che vuole. Che cosa è successo? Che i militari non gli piace molto questo, dice, l'ho tenuta per 100 anni, ma arriva uno e allora cosa fanno? È vero che non gli serve, ma dicono che ancora c'è qualche carta, c'è qualche carro armato, c'è qualche militare, per cui noi abbiamo tanti complessi delle caserme che sono quasi vuote, ma non completamente vuote, e comunque non sono state dismesse effettivamente. Motivo per cui l'unica operazione che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto su una caserma che era già stata dismessa dalla difesa, quella di via Guido Reni, ed era in mano al demanio, quindi non era di proprietà comunale ma era del demanio, ma non c'erano più effettivamente i militari all'interno. Questo delle caserme, ci ritornerò dopo tra qualche minuto, perché una delle aree, dei suoli dentro quella città costruita che abbiamo visto e che ha questi valori in alcuni casi bassi di intensità d'uso, su cui noi dobbiamo lavorare. Terzo è quello, diciamo, secondo, terza area pubblica è quello dei quartieri di edilizia economica e popolare. Piccola precisazione anche qui, stiamo parlando di 114 quartieri, per intenderci Corviale, Laurentino 38, Spinaceto, però poi c'è Torrevecchia, però poi c'è Quartaccio, c'è Torbella Monaca, c'è Roma, in parte Roma 70, c'è Vigne Nuove, c'è Valmelaina, e così discutendo, sono 114. Questo per dire, attenzione, che non sono quei 3-4 che sempre si indicano. Questi 114 quartieri sono 4.800 ettari di suolo che sono stati espropriati dal comune e alloggiano qua dentro circa 600.000 abitanti. Paragone, è come se tutta la popolazione dell'Umbria fosse stata dislocata in questi quartieri. Cioè parliamo di un patrimonio importantissimo. La più grande città pubblica costruita in Italia è costruita in 20 anni, tra la fine degli anni 60, Spinaceto del 69, e i primi anni 80, metà degli anni 80. Cioè in 20 anni si è costruito un patrimonio pubblico importantissimo. Ma molti di questi quartieri hanno ormai 30 anni. Cioè quando nel 1981-82 entrava una coppia che aveva 25 anni, una giovane coppia, oggi ha 55, 60, 67 anni. Cioè, e sono luoghi in cui la popolazione è invecchiata, dove bisogna tornare a capire che cosa sono oggi quei luoghi e che cosa è oggi lì la città pubblica. Di queste tre aree, di questi tre ambiti, noi abbiamo cominciato a lavorare essenzialmente sul primo, quello delle grandi, diciamo, delle aree militari. Non mi soffermo su questa operazione di Guido Reni, poi se mai ci torniamo, però chiarisce sostanzialmente un modello, al di là di quello che abbiamo fatto in quella caserma o che faremo in altre contesti. Chiarisce un modello, uno, che noi dobbiamo poter trasformare la città rigenerando il suolo pubblico, quello che era in questo caso le caserme, pubblico ma non comunale, con un obiettivo che è triplice. Ognuna di queste aree che noi trasformeremo deve fare tre cose. Uno, dare spazi al municipio, al territorio. Due, consentire all'amministrazione comunale di localizzare una funzione urbana importante, quindi di posizionare quell'area nel tema della città pubblica a livello urbano. Terzo, produrre valore. Cioè non abbiamo paura di dire che queste aree devono produrre una trasformazione urbana che produce anche un valore in più, perché come nel caso di Guido Reni questo valore in più ha significato che il MEF, cioè il nostro ministro Saccomanni, allora ha ridotto di un X il debito pubblico, perché grazie a questa valorizzazione ha portato in cassa allo Stato un X di debito pubblico, quindi noi abbiamo X in meno grazie a Guido Reni di debito pubblico. Però queste tre cose devono stare insieme. Questo è che cosa vuol dire, secondo noi, trasformare le aree pubbliche. Avere questi tre pilastri contemporaneamente presenti. Possono essere modulati in modo diverso a seconda di dove ci troviamo. Perché l'area ha avuto un valore e quindi chi ha comprato quell'area con la trasformazione che noi abbiamo quantificato ha versato al MEF l'equivalente in euro, saranno stati 30-40 milioni di euro, adesso non lo so dire, però ha versato al MEF quei soldi. Chi l'ha comprata? Sì. L'ha comprato un fondo di investimenti immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti. Però se volete poi ci torniamo con più. Quello che noi vogliamo, quindi, mettere in campo con il discorso che vi stiamo sto cercando di delineare, è che dentro la città è possibile intervenire, è possibile fare un'operazione di trasformazione, e nel fare questa operazione di trasformazione è possibile generare nuovi spazi pubblici, quindi non aver paura di trasformare, perché l'unico orizzonte non è la dismissione ma appunto la messa a valore, che è diversa dalla valorizzazione. Però abbiamo un secondo ambito su cui abbiamo lavorato, che è quello della riqualificazione diffusa. Fino adesso abbiamo parlato solo di suoli che sono di proprietà pubblica, però ci sono anche dei suoli che sono di proprietà privata. Sono quelli che sono contenuti nei cosiddetti PRINT, i programmi di intervento, i programmi integrati di intervento. Proprio in questi giorni uscirà un bando destinato a quei proprietari che hanno delle aree destinata ad attività, però quindi delle aree produttive, che possono essere oggetto di trasformazione di un ridisegno, in alcuni casi finalizzato a quantificare e a rafforzare la presenza del lavoro nella città. Per intenderci, mentre il piano casa della Regione Lazio trasforma un capannone in case, perché considera che il capannone non ha valore, noi vorremmo fare un'operazione in cui il capannone che produce lavoro può essere ristrutturato, rigenerato e messo in qualche modo a valore.